Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In queste Eucaristie, in cui stiamo concludendo la nostra meditazione comune sull'Apocalisse, ringraziamo il Signore di tutti i doni che ci ha fatto e che sono i più preziosi, anche se per noi possono apparire molto ordinari, abituali, quotidiani, sono i doni più preziosi, più grandi, che la parola del Signore ci accompagna e sostiene e rinnova e riaccende sempre di nuovo la nostra fede e speriamo anche il nostro amore per il Signore. In questa Eucaristia anche vogliamo ricordare la mamma di Basem, che il Signore ha chiamato a sé ieri. Ricordiamo pregando anche per tutta la sua famiglia, per tutti i suoi fratelli e tutta la sua famiglia.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 21, dal 9 al 14. Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò. Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura, con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Parola di Dio.
Ecco, vediamo come l'autore Giovanni riprende, per così dire, il filo del suo discorso col brano che abbiamo davanti oggi, perché, come ho ripetuto più volte, al versetto 9 del capitolo 21 si fa di nuovo riferimento a uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli. Si fa perciò riferimento al capitolo 15 e 16, dove si descrive il versamento delle coppe che corrisponde alla morte di Cristo come giudizio di Dio sul male anzitutto. E difatti l'autore ha sviluppato questo giudizio poi parlando di Babilonia e di tutto ciò che poi abbiamo meditato insieme. Tuttavia è andato oltre, almeno nella nostra lettura, e non si è fermato alla morte di Cristo, ma ha aggiunto col capitolo 20 anche la previsione, ha voluto, diciamo, in qualche modo concludere il discorso, il quadro, mostrando anche il futuro. E abbiamo interpretato i mille anni come il tempo che stiamo vivendo, il tempo in cui coloro che sono in Cristo sono risorti con Lui ecco la prima risurrezione, e regnano col Cristo, come dice anche il libro dell'Apocalisse fin dall'inizio, quando Giovanni si presenta al capitolo primo, al versetto 9, dice che è compartecipe con i suoi fratelli, con voi, compartecipe nella tribolazione, ma poi aggiunge nel regno. E mi pare che l'accento sia nel regno in quel momento, in un certo modo di partecipazione già al regno, dal momento che è messa accanto alla tribolazione e alla pazienza di Cristo. Ecco, a questo punto l'autore riprende il discorso, il capitolo 21, versetto 9, per mostrare la parte positiva delle conseguenze della morte di Gesù, con lo sviluppo naturalmente sempre sul futuro. Mi sembra che anche qui stiamo parlando di ciò che dovrà ancora avvenire. Ecco, a voi la parola su questo brano, in modo speciale il brano di oggi.
Mi ha colpito quello che dice la colletta di oggi. Sorga in noi lo splendore della tua gloria, Cristo, tuo unico Figlio. Pensavo a questa realtà, questa pienezza della comunione con Dio, che è questa città celeste. Pensavo al fatto che deve sorgere in noi già da adesso. È una realtà che vivremo in pienezza, ma che adesso possiamo già contemplare, almeno nella fede, come viene chiamato a fare il profeta. Dobbiamo contemplarla sorgere dentro di noi. Mi piaceva un commento di Barsotti che diceva che da una mistica della parola si passa a una mistica della visione. Il fatto che queste cose Giovanni ce le abbia scritte e noi possiamo ascoltarle e crederci, ci fa vedere questa realtà e quindi ce la fa già vivere adesso.
Al versetto 10 viene presentata, diciamo, lo splendore della città santa Gerusalemme, naturalmente il cui splendore luminoso ci rivela la presenza trascendente prodotto dalla gloria di Dio. La descrizione che segue, misure stereotipe, materiali preziosi, la cinta muraria con 12 porte, tutto questo vuole richiamare in particolar modo la perfezione di questa nuova Gerusalemme celeste. L'origine delle immagini è quella delle teofanie e delle visioni della città santa restaurate, in cui anche Ezechiele al capitolo 40 ne fa una descrizione ben puntigliosa e precisa. Queste descrizioni della città contengono anche alcune applicazioni alla realtà della comunità cristiana terrena. La minuziosa descrizione della città santa ha un duplice significato. Per Ezechiele, per esempio, le misure delle sue mura e delle sue porte sono decise da Dio, che rendevano la costruzione della città conforme al suo volere. Mentre in Isaia, al capitolo 54, ci viene data l'immagine delle città ricostruita anzitutto nella perfezione del suo ordine materiale, che la rende assolutamente splendida e circondata da una magnificenza che, diciamo, l'avrebbe resa luce per le nazioni.
Giovanni all'inizio ha detto che si conclude la presentazione di questo grande giudizio, che prima è stato mostrato nel suo aspetto negativo e poi dopo con la conseguenza della presentazione di Babilonia, che adesso qua si viene mostrata nel suo aspetto positivo. Questo mi sembra confermato dal fatto che non è immediato, ma che mi pare significativo, confermato dal fatto, dicevo, che l'angelo che mostra e spiega, vieni ti mostrerò, è uno di quelli che hanno le sette coppe piene dell'ira di Dio, del giudizio. Cioè, dall'evento unico che noi abbiamo inteso come la morte e la risurrezione di Gesù, scaturisce sia la meraviglia, la grandezza, lo splendore della sposa, e d'altro canto, come già stato mostrato, il giudizio sulla bestia e coloro che l'hanno seguita.
Cioè, queste alte mura, tutte le città hanno delle mura molto alte, sono, diciamo, le città fortificate, e esprimono solidità, ma esprimono anche resistenza. Ma qui non è così. Le mura alte sono però tutte le muraglie hanno delle porte, tre porte per muraglia, cioè queste 12 porte, e indicano questo passare, si può entrare da qualsiasi parte, nel senso che è aperto a tutti, cioè se ogni porta ha un nome delle 12 tribù, vuol dire che è tutta l'area, tutta Israele, tutta la terra, ma in provenienza anche da qua, cioè chi viene dalla Giudea, chi viene dalla Samaria, ma viene anche al di là della Samaria, per dire, un esempio. Quindi queste porte che danno l'idea di totale apertura a tutti. Le alte muraglie sono di fatto, in questo contesto, diventano un'accoglienza e una custodia, non una protezione all'invasore.
Anche le mura della città, basate sugli apostoli, sull'insegnamento apostolico, le rendono non solo desiderabili, ma raggiungibili. Rendono desiderabile e raggiungibile questa città, non impossibile da raggiungersi, proprio perché appunto sono fondate sull'insegnamento degli apostoli.
E anche a me aveva colpito che queste 12 porte, tre per ogni lato, quindi per far entrare, per includere tutti, perché appunto la vittoria dell'agnello è una vittoria universale che abbraccia tutti i popoli. Ieri avevamo letto ed essi saranno suoi popoli, quindi tutti. Ma quello che mi colpiva di più è che è il parallelismo con il capitolo 18, perché come lì c'era un angelo forte che discendeva dal cielo e che gridò a gran voce: è caduta Babilonia la grande. Così qui c'è un angelo, appunto, che discende dal cielo e che annuncia appunto la nuova Gerusalemme: vieni, ti mostrerò la sposa dell'agnello, nel senso che né la caduta di Babilonia, quindi, né la nuova Gerusalemme possono vedersi se non c'è questa mediazione che viene dal cielo, che per noi è la parola di Dio, perché così come viviamo nel mondo si vede che il male non è sconfitto e che i cieli nuovi, la terra nuova ancora non ci sono, e quindi che c'è bisogno di questa mediazione, di quest'angelo che scende dal cielo, e solo alla luce di questo annuncio possiamo comprendere che il compimento del progetto di Dio è questo, è che Babilonia viene distrutta, che il mistero del male finisce, e quindi quest'angelo appunto ci fa vedere il compimento della promessa di Dio, e che dentro questa storia, che è così attraversata dal male, dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra, invece sta operando questa nuova creazione che discende dal cielo.
prendo a prestito da Giusi questa parola compimento, perché la parola compimento, ci sono degli adempimenti in questo finale dell'Apocalisse, mi sembra che si compiano delle cose. Abbiamo visto ieri, che a me colpì molto, mi colpisce sempre molto questo gesto di Dio, di tergere le lacrime che gli uomini portano per la loro storia tribolata davanti a Lui, e questo è un compimento. Tutte queste battaglie, tutte queste le bestie, le lotte, il drago, finiscono dentro a questo gesto che è meraviglioso e inenarrabile. E oggi vediamo, io perlomeno, queste porte non sono fatte per rimanere vuote, per rimanere lì, ma perché affluiscano le genti, affluiscono tutti i popoli, come si è detto. Ma la cosa bella è che in cima alle porte ci sono gli angeli e i nomi delle 12 tribù di Israele, e come fondazione delle mura i 12 nomi dei 12 apostoli. Cosa può volere dire? Che forse la missione di Israele è stata proprio quella, alla fine di tutti i conti, di far entrare tutti i popoli, quindi una missione universalistica. Gli apostoli, che non dimentichiamo, sono ancora di stirpe ebraica, però io penso che abbiano annunciato l'Evangelo a tutti i popoli, e tutti entrano attraverso queste porte, e c'è queste fiumane che entrano, come dice Isaia, con i loro doni. Ecco, mi pare una visione veramente molto bella, e è un compimento, perché poi se ne susseguono, ecco, di tutta la storia della salvezza.
Anche a me aveva colpito quello che ha detto Stefano forse all'inizio. Tornando un attimo al capitolo 20, dice che il diavolo, che aveva sedotto tutti, è gettato nello stagno di fuoco, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. Vidi poi un grande trono bianco e colui che sedeva sul trono. Dalla sua presenza erano scomparsi la terra e il cielo senza lasciare traccia di sé. Tutto è dominato da questo, da questa visione di Dio solo. Non ci sono più i suoi nemici e tutto è scomparso. E dopo ne segue la visione, vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi, ed è colui che siede sul trono, questo qua, che siede sul trono bianco, che dice: io faccio nuove tutte le cose. Mi sembra importante tenere presente questa fine dei mille anni, possiamo dire, la fine dei mille anni in cui il Satana è legato, però non è ancora distrutto, e ancora delle influenze nella storia degli uomini, e poi finalmente questa Gerusalemme, che la sposa ed è una città pronta ad accogliere tutti i popoli. Questo mi sembra molto importante, che la forma di questa sposa contrapposta a Babilonia, anche Babilonia si prostituisce con tutti i re della terra, mentre Gerusalemme è una città che accoglie la gloria delle genti.
Cioè, il versetto 9, l'angelo che versa, mi sembra che sia un evento al di fuori del tempo, quello che stiamo quella di cui stiamo parlando, perché noi siamo abituati a ragionare in modo cronologico, cioè prima una cosa, poi l'altra. Invece mi sembra quasi che questo, quello che abbiamo letto stamattina, sia una cosa che non è appunto, che è al di fuori del tempo, che noi non riusciamo, io non riesco a capire bene.
Mi sembra, come avete, per raccogliere anche i vostri interventi, direi è senz'altro importante da sottolineare che tutta l'Apocalisse in realtà è teocentrica. Gesù non è che anche qui ha una funzione particolare, come vediamo, la funzione principale nell'Apocalisse di Gesù è la morte, è l'agnello, diciamo. Ecco. La sua dignità è assicurata, perché quando è nominato è venerato e adorato insieme a Dio e si colloca accanto a Dio, e anche qui vedremo, anche in questi capitoli, che si dirà che è la luce di Dio, non c'è bisogno del Tempio, non c'è bisogno di una, e si aggiungerà che la lampada è l'agnello, che la lampada è qualcosa di diverso dal sole, diciamo, però è sempre accanto. Quindi mi sembra che sia giusto sottolineare questo, è il creatore. Questo può essere importante anche perché in questi capitoli finali ci si rifà alla creazione, e per questo anche che è universale. Non si parla dell'elezione direttamente, come nella storia di Israele, si parla di una nuova creazione, faccio nuove tutte le cose. E qui perciò comprende tutto inevitabilmente, tutta l'umanità, che giustamente, come qualcuno ha accennato, qui è espressa nei termini principali della Bibbia, Israele e le genti. Ecco, Israele e le genti, questa città che è Israele, gli apostoli per l'autore sono anzi il fondamento di tutto Israele. Non so da dove derivi questa idea, abbiamo idee simili anche in altri scritti del Nuovo Testamento. In certi scritti il fondamento è Gesù, è il Cristo. In altri, come gli Efesini, il fondamento sono gli apostoli e profeti, che bisognerebbe indagare esattamente cosa intende. Apostoli e profeti sono il fondamento, ricordate Efesini 2. Quindi è un'immagine che può essere utilizzata. Qui sono posti 12 apostoli, detti proprio 12, chiaramente corrispondenti alle tribù. E la seconda cosa che mi veniva da sottolineare, per tornare sempre all'identificazione della città santa e per conseguenza anche di Babilonia, vedo che qui c'è una continuità, è ancora chiamata città santa che è Gerusalemme, quindi c'è una continuità, per esempio, fare solo un esempio, con il capitolo 11, il capitolo 11 è una visione molto diversa, siamo sulla terra, mi pare, si dice appunto che deve essere misurato, mi fu consegnato una canna e mi fu ordinato misurare il santuario di Dio e l'atrio esterno escludilo, perché è stato dato alle genti ed esse calpesteranno la città santa per 42 mesi, anche lì chiamata città santa, ma mi pare che sia la città storica, la città della storia della salvezza. E così anche addirittura al capitolo 20, anche lì probabilmente si tratta ancora non della Gerusalemme che scende dal cielo, non si dice che scende dal cielo, si dice che Gog e Magog con tutti gli altri re della terra circonderanno l'accampamento dei santi e la città amata. Anche lì direi che siamo ancora sulla terra, sembra, ecco, molto diverse. Tuttavia c'è la continuità e per conseguenza, come abbiamo cercato di discutere più volte, anche se su questo non sono tutti d'accordo, non riesco a superare, ecco, l'ostacolo accettando che Babilonia sia Gerusalemme, nonostante certe ragioni che vengono messe avanti, che sono molto interessanti, ma ci sono ostacoli troppo grossi. Babilonia a un certo punto è distrutta e il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Babilonia finisce così, non è così Gerusalemme, non può essere la stessa città e non può essere neanche, secondo me, un aspetto di Gerusalemme, perché Gerusalemme è giudicata, al capitolo 11 lo si vede molto bene, è chiamata addirittura Sodoma, Egitto, quindi non è un bel nome, ma non si dice mai che viene distrutta e il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Si continua a parlare ancora della Gerusalemme che scende dal cielo, si continua a chiamarla città santa, c'è una continuità. E l'ultima cosa che vorrei dire è questa affermazione al versetto 11, che aveva la gloria di Dio. Vabbè, sì, molto probabilmente si riprende Isaia, capitolo 60, ma possedeva la gloria di Dio, mi viene in mente il prologo del Vangelo di Giovanni. Abbiamo visto la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, cioè la gloria stessa di Dio, la gloria di Gesù, è la gloria del Padre stesso, una gloria piena di grazia e verità. Naturalmente sono due cose distinte, sono due realtà distinte qui, ma si sottolinea la penetrazione, direi, mi verrebbe da dire così, il rapporto fra Dio e questa città. È una città già trasformata dalla gloria di Dio, c'è una presenza di Dio trasformante, come si dice che appunto nel prologo la qualità, per esprimere il mistero di Gesù, si dice che la sua gloria è la gloria dell'unigenito dal Padre, cioè del suo rapporto unico col Padre, per esprimere il mistero di Gesù. Così il mistero di questa città è alla fine è la presenza di Dio. E su questo credo che poi vedremo si insiste. Non c'è bisogno di tempio. Il tempio è la città stessa, cioè gli uomini. Invochiamo da Dio questa grande grazia, perché essa, questa realtà, questa promessa, domini, prenda possesso della nostra vita quotidianamente. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa di Dio, per la santità dei Suoi pastori, per chi vacilla nella fede, per la coerenza di tutti i cristiani al messaggio evangelico e per la loro testimonianza in mezzo al mondo, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i missionari, per chi educa alla fede e alla carità, per i battezzati che vivono dove la Chiesa è perseguitata, perché rimanga salda la speranza e perché tutti i popoli ascoltino l'annuncio della salvezza, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i migranti, i poveri, le vittime delle guerre, dei disastri naturali e dell'ingiustizia economica, per i malati e i morenti, perché trovino consolazione nella vicinanza di Dio, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché la dignità e la libertà degli uomini sia rispettata e difesa da tutti, per la protezione dei più fragili, per la pace tra religioni, popoli e famiglie, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
per noi, perché rimaniamo vigilanti nel silenzio, nel lavoro e nella preghiera, nell'attesa amorosa dello sposo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per l'Iran, per le violenze e le repressioni che lì ci sono, perché il Signore aiuti, perché tutto possa avere un termine. Preghiamo.
Preghiamo per tutte le intenzioni che ci vengono affidate, perché possiamo presentarle con fedeltà davanti al Signore, in particolare per un missionario dell'India che è molto malato e per il quale ci è stato chiesto di pregare. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani, che il Signore li conduca. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per le famiglie che in questi giorni fanno il ritiro, perché il Signore benedica la loro preghiera e il loro sforzo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Una preghiera affinché le celebrazioni di questo avvento fino al Natale siano nelle nostre parrocchie dappertutto celebrate con, cominciando da me, con intensità, con verità, tenendo conto che, per esempio, nella nostra chiesa locale ci sono anche molte comunità ortodosse con i quali abbiamo anche instaurato un dialogo sobrio, autentico e di fratellanza. Preghiamo.
Preghiamo perché il Signore conforti il Signore e i fratelli, tutti coloro che sono nella difficoltà, nel dolore, nella preoccupazione in queste settimane, in queste feste. Preghiamo. Ancora per la pace. Preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera e accresci in noi la fede, la speranza e la carità per Cristo nostro Signore.